File 7, pagina 38, Buchenwald. Nel nostro trittico di morte, di infamia e di gloria, ecco il campo di Buchenwald, fondato nel 1937, dove gli italiani, come negli altri campi, arrivano a partire dall'autunno del 1943, con l'eccezione dei combattenti di Spagna e degli antifascisti emigrati in Francia. Anche a Buchenwald si forma un contropotere con ai vertici in prevalenza elementi comunisti. Anche a Buchenwald, e specialmente a Buchenwald come ad Auschwitz, la lotta per sottrarre ai triangoli verdi, delinquenti comuni, le posizioni influenti sulla vita dei prigionieri e sostituirvi i rossi politici. Anche a Buchenwald l'incubo della eliminazione totale, delle marce della morte, dell'eccidio dei politici, gli eccessi nel vicino campo satellite di Ortwurf, dove qualche giorno prima della liberazione di Buchenwald sosterrà Eisenhower, impietrito dall'orrore e dallo stupore, allarmano i prigionieri. Nota: il 2 aprile Himmler aveva dato pieni poteri al comandante di Ortwurf di eliminare i politici particolarmente pericolosi e i delinquenti comuni, ma di non toccare gli ebrei. Il resto del campo doveva venire evacuato e 12.000 prigionieri furono sospinti a piedi verso Buchenwald, dove i sopravvissuti arrivarono il 5 aprile. Lungo la strada, esecuzioni anche da parte della gioventù hitleriana e di donne, a Ortwurf rimasero 1.500 cadaveri. Fine della nota. Dal 4 all'11 aprile 1945, estrema tensione nel campo di Buchenwald e paura diffusa. Le SS dei deportati, i deportati delle SS, l'interrogativo: che cosa ordinerà Himmler? La popolazione di Weimar, che teme il dilagare dei deportati, e ancor più terrorizzati i civili tedeschi che sovraintendevano i lavori dei deportati nelle officine, paura dell'evacuazione che non poté essere totalitaria per le difficoltà frapposte dalla resistenza, ma che a più riprese raggiunse i 26.000 uomini sui 47.000 nel campo all'inizio del mese. La resistenza diede altre prove di determinazione con il rifiuto dell'appello di rispondere alla chiamata al portone principale di 46 politici, evidentemente destinati a essere uccisi, con la protezione degli ebrei, e si tenne pronta a combattere in tutte quelle tragiche giornate. L'organizzazione di difesa, OMS, Organizzazione Militare Segreta, è equipaggiata con armi sottratte all'armeria delle SS dopo il bombardamento del 24 agosto 1944, accuratamente conservate e nascoste, dispone di piani insurrezionali razionalmente concepiti che assegnano compiti precisi ai vari gruppi in cui è suddivisa. Il giorno 11, il ritiro delle SS e l'occupazione del campo da parte dei deportati armati e l'arrivo degli americani. Sugli avvenimenti del giorno 11 le seguenti versioni. Walter Bartel, in Il dovere di testimoniare. Quale ex presidente del Comitato Internazionale Clandestino del Lager di Buchenwald, dichiaro senza equivoco e con decisione quanto segue. Nei giorni 4 e 5 aprile 1945 la Terza Armata USA occupò la città di Gotha in Turingia, distante 25-30 km dal KZ Buchenwald. Si poteva supporre che entro 2-3 giorni le truppe USA avrebbero liberato il KZ Buchenwald. Questo non avvenne. Le truppe USA si fermarono a Gotha fino al 10 aprile. Nel frattempo, la Kommandantur SS costrinse quasi 30.000 prigionieri a marce di evacuazione. Da parte delle truppe USA non si verificò alcuna azione per evitare queste marce verso la morte. Il 10 aprile 1945 alcuni reparti delle truppe USA cominciarono a mettersi in moto. A mezzogiorno dell'11 aprile, da parte del Comitato Internazionale Clandestino del Lager, fu rivolta all'Organizzazione Militare Internazionale, che per anni aveva raccolto delle armi illegalmente, la richiesta di iniziare l'attacco. A questo momento non si trovava ancora alcun soldato americano nel KZ Buchenwald. Fra le ore 14 e 16 tutti gli appartenenti alle SS furono cacciati dal lager, 220 fatti prigionieri e il 13 aprile consegnati a un reparto dell'esercito USA. Nessun soldato USA ha partecipato alla liberazione del KZ Buchenwald. Con ciò non si intende esprimere sottovalutazione alcuna nei confronti della liberazione dell'Europa occidentale da parte delle truppe alleate. Nella versione di W. Bartel le parole, senza equivoco e con decisione, reagiscono energicamente alle seguenti dichiarazioni nella medesima sede di Torino di Hermann Langbein in Il dovere di testimoniare. Nessuno mette in dubbio che la resistenza organizzata a Buchenwald abbia svolto un'attività di primo piano, salvando la vita a molte persone, e mi riferisco a testimoni che non erano comunisti. Il loro giudizio è dunque importante, perché questo movimento di resistenza era guidato da comunisti tedeschi. Hanno scritto in proposito Eugen Kogon nel suo libro Der SS-Tat e Benedikt Kautsky che lui pure non era comunista. Da un certo tempo a questa parte, sulla fine del campo di Buchenwald, vengono fornite versioni diverse. Alcuni affermano, e lo abbiamo sentito ieri, che Buchenwald si è liberato da sé. Altri non sono d'accordo. Quando ci troviamo di fronte a pareri discordi, penso sia opportuno rifarsi a fonti scritte immediatamente dopo la liberazione di Buchenwald, che è avvenuta l'11 aprile 1945. Dato che i tedeschi erano ancora in quarantena nel campo, hanno sicuramente avuto il tempo di scrivere. Vorrei leggervi soltanto due brevi frasi. Sono del prigioniero di Buchenwald Hans Eiden, un comunista tedesco che, secondo unanimi testimonianze, ha svolto un ruolo veramente eccezionale. Egli è stato il primo internato del campo di concentramento a poter usare il microfono del campo. Le prime parole che pronunciò furono: «Compagni, siamo liberi. I banditi dell'SS sono fuggiti di fronte ai nostri liberatori dell'esercito americano». E il giorno successivo, durante una festa, lo stesso Eiden ringrazia specificatamente i nostri liberatori dell'esercito americano, perché ora si deve fare dimenticare in qualche modo questo ringraziamento. So che non è una parzialità. Durante gli anni della guerra fredda certuni non volevano ammettere il fatto che i comunisti avessero svolto un ruolo eccezionalmente importante e che l'Unione Sovietica avesse dato un enorme contributo alla liberazione dal nazionalsocialismo, mentre altri non volevano ammettere che anche gli americani avessero contribuito alla liberazione. Per quanto concerne il passato, dobbiamo cercare nella nostra cerchia di giungere alla verità, non solo per amore della verità storica, ma anche per eliminare qualsiasi contraddizione che altri potrebbero sfruttare con le loro manipolazioni. Ed ecco la versione di Eugen Kogon. Mercoledì 11 aprile, verso mezzogiorno. C'erano ancora 21.000 deportati nel campo. Le condizioni erano favorevoli per un'azione efficace con le armi, ma le SS non intervennero più. Alle 10.30 il primo capo campo dichiarò al primo anziano di campo che Buchenwald sarebbe stata abbandonata senza combattimento. Questa dichiarazione aveva qualche peso, ma d'altra parte si sapeva che le SS avevano chiesto al campo di aviazione di Nora, situato a poca distanza, degli aviatori per distruggere il campo a volo radente. Tutti i deportati armati rimasero in stato di allarme quando un'ora più tardi, circa, gli altoparlanti invitarono tutti i membri SS a raggiungere immediatamente i loro servizi fuori dal campo. L'angoscia fu al colmo. Poco tempo dopo le SS incominciarono a ritirarsi, i dadi erano gettati, rimanevano soltanto le sentinelle sulle torrette, ma verso le 15, avvicinandosi il rumore della battaglia, esse si ritirarono nella vicina foresta. Allora i compagni della guardia del campo, che si tenevano nascosti con le loro armi, tagliarono immediatamente i fili spinati, occuparono le torrette, si impadronirono della grande porta del campo e alzarono bandiera bianca sulla torre numero 1. Fu così che, arrivando da nord-ovest, i primi carri americani trovarono Buchenwald liberata. Il nostro compagno di deportazione, Renato Bertolini, dà la seguente versione. Nota: Triangolo Rosso, aprile-maggio 1975. Questo racconto di Renato Bertolini è svolto in maniera più estesa, ma sostanzialmente identica, sull'Unità dell'11 aprile 1974. Fine della nota. Noi conoscevamo i metodi delle SS all'avvicinarsi del fronte. Sapevamo quello che avevano subito gli internati evacuati dai campi della Polonia e della Prussia. Eravamo sicuri che ci avrebbero sterminati. Gli ultimi 10 giorni di Buchenwald furono veramente terribili. Gli alleati erano arrivati nei pressi di Eisenach. Ci separavano da loro circa 70 chilometri. Il comandante del campo di Buchenwald, Max Schobert, era deciso a far evacuare il campo. Noi ci opponemmo, cercando di temporeggiare, disorganizzando i servizi, eccetera. Però non fu possibile impedire che fossero portati via 22.680 internati, fra cui tutti i prigionieri di guerra sovietici che ancora erano nel campo. Ignoriamo la loro sorte. Sappiamo soltanto che un treno con circa 8.000 persone raggiunse le linee alleate. L'insurrezione. La nostra lotta attiva durò 10 giorni e ci permise di salvare soltanto una parte di prigionieri e di resistere fino alle ore 12:10 dell'11 aprile 1945, momento in cui venne dato l'ordine di insorgere. 10 minuti dopo, i fili spinati attraversati dalla corrente furono attaccati in 5 direzioni. Le SS furono prese dal panico. I massacratori di uomini scappavano come vili, non si difendevano più, e in meno di mezz'ora tutti i focolai di resistenza furono liquidati. Un'ora più tardi, 5.000 internati, con le armi strappate al nemico, rastrellarono la zona intorno al campo. Lo stesso giorno, all'imbrunire, a 2 chilometri dal campo, sulla strada che conduce a Weimar, le nostre avanguardie si congiunsero con la prima autoblinda americana. L'insurrezione si concluse vittoriosamente. Le nostre formazioni, per accordi intervenuti con il comandante delle avanguardie alleate, mantennero la sorveglianza della zona contro un possibile ritorno offensivo delle SS. 3 giorni dopo arrivò il grosso delle forze americane, alle quali consegnammo il settore liberato, i prigionieri e le armi catturate al nemico. Così si concludeva la triste storia del campo di Buchenwald. Noi eravamo soddisfatti di aver contribuito, nel limite delle nostre possibilità, alla lotta contro i criminali nazisti ed aver in tal modo salvato 21.000 uomini da sicuro sterminio e le prove documentate delle barbarie naziste. Una quarta versione, quella di Domenico Ciuffoli, di cui vedremo più avanti il ruolo importantissimo svolto nella resistenza a Buchenwald, tratta dall'Unità dal 1 luglio 1945 e riportato da Vincenzo Papalettera nel suo Nel Lager c'ero anch'io. Il sabotaggio era organizzatissimo. Nel Gross Lager i detenuti costruivano fucili, armi, pezzi delle famose V2. Si riusciva a fare un sabotaggio quantitativo e uno qualitativo. Se si doveva consegnare entro un certo termine 15.000 fucili, se ne consegnavano invece solo 8.000, allegando difficoltà tecniche. Si riusciva a sabotare qualitativamente perfino un terzo della produzione. Era difficile, ma non impossibile riuscirvi. Gli operai deportati a Buchenwald erano anche tecnicamente il fiore della classe operaia e avevano buon gioco contro i sorveglianti e gli operai tedeschi, tutti imboscati, figli di papà, che per non andare al fronte facevano gli operai. Ma quello che veramente ha del miracoloso è l'organizzazione militare che i compagni di Buchenwald riuscirono a creare. 850 uomini di tutte le nazionalità, tutti reduci dalla Spagna e dalla lotta partigiana, la costituivano. Al momento dell'azione, in un quarto d'ora, intorno a questi 850 quadri si mobilitarono 5.000 uomini. L'armata clandestina disponeva di 84 fucili, un mitragliatore, 18 granate, un centinaio di bottiglie incendiarie, tutto materiale rubato o costruito pezzo per pezzo in officina, eludendo la vigilanza dell'SS. Quando i carri furono a 50 km dal campo, i comunisti insorsero e fecero prigioniere 250 SS. La loro forza armata era divisa in brigate, con uno stato maggiore, un servizio sanitario, un servizio informazioni. Quando gli americani arrivarono al campo, le brigate d'assalto dei compagni di Buchenwald già stavano inseguendo i tedeschi ed erano arrivati alle porte di Weimar. Poi fu costituito il CLN, furono pubblicati due giornali in lingua italiana e un bollettino del Partito Comunista. Delle versioni prese in esame, quella di Bartel e di Ciuffoli, sono sostanzialmente coincidenti. Quella di Bertolini è molto vicina a queste due, sebbene non precisi il numero dei prigionieri. Quella di Cogon sembra attribuire alle forze della resistenza, per quanto riguarda gli avvenimenti del giorno 11 aprile, la funzione di una molla tesa, pronta a scattare, senza che ci sia stato uno scontro effettivo. Langbein è sostanzialmente sulla linea di Cogon, dopo aver preso in esame nel suo libro sulla resistenza nei campi nazisti una vasta memorialistica e aver esteso la sua particolarmente penetrante ricerca con un rilevante numero di colloqui. Bettelheim è nella medesima linea di Langbein. Nota: Bruno Bettelheim, Sopravvivere, Milano, Feltrinelli, 1982. Pagina 44.